Camera Sud. Un'ora di radio per anime volatili. Buongiorno e buona domenica da Eddie Berni, Camera Sud, programma estivo dedicato a letture e musica conseguente. Però il desiderio di oggi ha a che fare con una scoperta. Non conoscevo assolutamente questa cantante, un'amica mi ha fatto sentire una canzone e questa canzone è quella che vi faccio sentire perché merita assolutamente di essere ascoltata. Lei si chiama Celeste, la canzone è Both Side of the Moon. Ed è una sorpresa perché è giovanissima, fa jazz, ma lo fa in maniera molto sofisticata, molto sentita, molto profonda. E beh, insomma, il desiderio è semplice, semplicemente quello di avere la possibilità, attraverso la conoscenza con altre persone, di scoprire musiche che non si conoscono e che meritano di essere ascoltate. Poi io ho la fortuna di poterle far ascoltare a voi e conseguentemente in qualche modo il nostro piccolo cerchio si chiude. Both Side of the Moon, lei si chiama Celeste.
He confides in me, he needs to. He doesn't feel the need to lie. And my suspicions always proved me right. Did I deserve it? Tell me, was it worth it? I smelled the cinnamon. How could I depend? Expect me to defend myself when you ain't there. Now his hands are in my hair, his whispers in my head. That's it, I'm broken. Our love is tainted by the tide. Both sides of the moon. Both sides, both sides.
Celeste con Both Side of the Moon, brano desiderio per questa puntata di Camera Sud, che prosegue come di consueto con la prima cosa da leggere. Tratta da un libro uscito nella collana Il Post, si intitola Cose spiegate bene, quello che mangiamo, uscito qualche mese fa per Iperborea. Quello che vi leggo è un racconto scritto da Caterina Zanzi e che si intitola Si diventa sentimentali. Un attimo che c'è un problema tecnico con la base, vediamo di risolverlo. Forse sì, no, in questo caso no, forse vediamo in quest'altro modo. Eccolo qua. Questa cosa che parli di cibo e pensi così spesso al cibo e racconti di cibo e lavori col cibo proprio non me la spiego, mi ha detto mia mamma con un mezzo sorriso qualche tempo fa. Questa frase mi è rimasta impressa per settimane e capita che io ci pensi ancora. A me in verità è molto chiaro il perché di questa mia passione che a un certo punto ha sconfinato e da semplice vezzo e passatempo è diventata presenza costante. E mi fa sorridere altrettanto che molto sia partito proprio da lei, in generale dalla nostra famiglia. Se mia mamma fosse meno scettica riguardo a queste cose un po' psicologiche e acconsentisse a sottoporsi al celebre test I 5 linguaggi dell'amore, verrebbe fuori senza ombra di dubbio che il linguaggio che la connota nelle relazioni, molto più del contatto fisico, sia mai dal tempo di qualità delle rare parole di affermazione del ricevere doni, sono i cosiddetti acts of service, le azioni per così dire servizievoli. E molti di questi atti a casa mia hanno avuto a che fare proprio con il cibo. Niente ti voglio bene, pochi abbracci, ma tanti tantissimi ti preparo questo? Uno dei più classici cosa vuoi per cena, per intenderci, ma con sentimento e generosità. Mi dici che hai voglia di pesche? Io allora arrivo a casa con un albero di pesche, ecco. E cibo ovviamente. Il cibo ovviamente è stato più che altro una scusa, un pretesto. Il prosciutto crudo, stagionatissimo e secco, passione condivisa con mio papà e mai capita la mia mamma, che pur si sforzava di comunicare i nostri desideri, quasi scusandosi per la puntigliosità al salumiere. Il pesto che mi preparava qualche volta il fine settimana con tanto aglio e le foglie di basilico disintegrate con cura in un mortaio in legno pesantissimo. La pasta con le vongole, lasciate in lavanderia a spurgare sin dalla mattina presto, sciacquate e risciacquate in una manciata di sale grosso, un'operazione che all'epoca mi pareva scientifica, allo stesso tempo alchemica. Il love language della mia famiglia è passato tantissimo, quasi quotidianamente, dal cibo. E i maggiori momenti di condivisione, ma anche di opposizione e di riparazione, da quel che ricordo, sono avvenuti proprio intorno alla tavola. Salvo rare occasioni, si è sempre cenato insieme. Se capitava mi assentassi per qualche ragione, dovevo avvisare, altrimenti il tacito accordo era quello di presentarsi a tavola alle 19:30, orario padano. Sul tavolo della cucina apparecchiato su un'orrenda ma funzionalissima tovaglia di plastica a fiori, una delle poche cose su cui si era fatto consapevolmente un passo indietro dal buon gusto. Il gusto infatti non è mai veramente mancato, a partire dalle verdure, almeno due porzioni diverse per pasto, lavate più volte nell'acquaio e preparate con cura da mia madre, che impiegava anche così le sue tante ore dedicate alla casa. Lo faceva anche quando non ci parlavamo perché eravamo arrabbiate o semplicemente non c'era granché da dirsi. Lei mi parlava così. Non penso di essere speciale, sia chiaro. Basta andare su TikTok o in terapia, che di questi tempi sembra un po' la stessa cosa, per capire quanto la relazione fra cibo e famiglia abbia plasmato intere generazioni, facendo un gran bene, ma anche un gran male ai tanti bambini e ragazzini che anche per via di quelle ore a tavola hanno poi convissuto con disturbi e disfunzioni del più vario genere, che li hanno accompagnati per tutta l'età adulta. Altri, più fortunati, ne sono invece usciti integri, almeno sotto questo punto di vista. La mia storia personale col cibo è stata ben poco pericolosa, nonostante la mia almond mom, salutista al giusto, che grigliava le melanzane della parmigiana al posto di friggerle tra l'ilarità generale, e che ha contribuito al mio amore per le insalate e i minestroni, pur senza lesinare sulla mortadella o sul salame con cui farcire i panini per i miei pranzi al sacco. Fra i tanti saliscendi della mia vita e i disagi familiari che accomunano un po' tutti i focolari e stanno contribuendo alle seconde e alle terze case di psicologi e psichiatri, mi sembra incredibile constatare come il mio rapporto con gli alimenti e il modo in cui li consumo sia tra le cose più sane e serene della mia vita. E credo che molto di questo approccio lo si debba anche alla me bambina, che come premio per un bel voto chiedeva di andare a festeggiare davanti a un piatto fumante di spaghetti di soia, in anni in cui di ristoranti cinesi a Milano c'erano pochissimi. Alla mia nonna, rasdura romagnola per eccellenza, che fino alla fine, con un turbante in testa e la consapevolezza delle ultime volte, stendeva la pasta per le tagliatelle al ragù. A suo marito, mio nonno, che pedalando dal mercato di Cervia non arrivava mai senza un bombolone ripieno di crema, un formaggio speciale, una mostarda di quelle buone, la porchetta migliore di tutto il mercato. A mio papà e alla sua passione per i ristoranti fuori casello. In macchina avevamo addirittura una guida che segnalava i posti più meritevoli dove fermarci appena qualcuno di noi avesse manifestato anche solo un vago languorino. Sia mai mangiare male, anche nel mezzo della 1 in un lunedì di metà agosto. Lo devo anche soprattutto ai pranzi di Natale interrotti sul più bello perché qualcuno si era messo a litigare furiosamente e tipicamente per un'inezia. E a tutti i piatti che sono stati poi preparati per sanare quelle liti al posto di un più semplice o più difficile scusa o di un ti voglio bene. Mi capita di ripensare a mio vecchio capo che con l'aggravante di essere emiliano, voglio dire, come si fa a venire da Ferrara e anche solo pensare a una cosa del genere, a proposito del proliferare di ristoranti a Milano mi disse: «Non capisco tutto questo entusiasmo, io mangio solo per sopravvivere». Riflettendoci, forse è così che faccio anch'io. Mangio e preparo da mangiare per sopravvivere, rimanere in vita e alla vita, cercare di andarci anche un po' su, a provare, a far rimanere per sempre vicine le persone che amo. Ogni tanto provo a replicare ricette del mio passato, sorprendendomi di come, pur seguendo la ricetta alla lettera, non mi vengano mai buone come quelle di chi le aveva preparate per me. Per stendere la pasta, quella volta all'anno che ci provo, arriva mia madre con le uova buone, come se per me fosse impossibile reperirne. Mi ripete il movimento che devo fare da 36 anni a questa parte e mi dice: «Levati gli anelli, hai visto mai qualcuno stendere la pasta con tutta quella roba addosso?» A volte è improvviso, compro ingredienti che non c'entrano niente con quelli con cui sono cresciuta, le alghe nori, spezie varie come la rissa, lo za'atar, il miso. Ritrovo i sapori dei miei viaggi, leggo storie incredibili a riguardo, mi convinco sempre di più che il cibo colleghi la famiglia da cui viene e quella che decidi di avere o di non avere. Cultura e politica, cura e protezione, storia e immaginazione. E attorno alla tavola che si sono consumati alcuni dei momenti più importanti della mia vita fino a qui. Ed è sempre attorno a una tavola, quando mi sorprendo a prepararla con un certo trasporto, che ho sentito di riuscire ad amare, ascoltare e connettermi con le altre persone più che in qualsiasi altro luogo. In questo modo mi sembra di tendere una mano a chi sono stata, a chi voglio essere e anche a chi non c'è più. Ho una comitiva di amici con cui ridiamo quando ci rendiamo conto di star parlando con ardore di cosa mangeremo a cena mentre ancora stiamo pranzando, un lavoro che ruota intorno al cibo e che mi permette ogni giorno di imbastire conversazioni con sconosciuti circa quel tal piatto, quell'altro ristorante, un fidanzato con cui facciamo grandi gite gastronomiche col quale programmare i viaggi anche sulla base di come mangeremo una volta lì. E un gatto extra-randagio che ho raccolto in Sicilia. Ovviamente era sotto un tavolo sul quale stavo facendo colazione mentre lui miagolava per avere un po' di cibo, con cui condivido sempre il momento del pasto e gli dico: «Pappa, so di avere la sua più completa e immediata attenzione». Ha sofferto la fame, per questo al pallino del cibo. Oppure forse vuole solo un po' di affetto, mi ha detto il veterinario. A me in tavola non è mai mancato nulla, ma il pallino ce l'ho lo stesso e l'affetto lo accolgo e lo destino anche e soprattutto così.
Hey, Emma, Tilda. Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela once again now. Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody.
Matilda, sing up the chorus. Matilda,
sing a little louder.
Matilda, she take me money and run Venezuela.
Once again now.
Matilda,
going round the corner.
Matilda,
sing up the chorus.
Matilda, she take me money and run Venezuela.
Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody.
Matilda, 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 she take me money and run Venezuela.
Once again now.
Matilda,
going round the corner.
Matilda, and run.
Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda's giving me money. Everybody.
Matilda, 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 she gave me money and run Venezuela.
Let's sing it now.
Matilda,
Pumba la Pachimba.
Matilda,
over 40.
Matilda, Matilda,
louder.
Matilda, take me money and run Venezuela.
Everybody,
Matilda,
crying from the corner.
Matilda,
give me little water.
Matilda, take me money and run Venezuela.
Well, me friends, never to love again. All me money gone in vain. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody,
Matilda, Matilda,
Matilda,
Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela.
Sing a little softer.
Matilda,
Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody,
Matilda,
Matilda, sing out the chorus.
Matilda, she gave me money and that is where it
Harry Belafonte e la sua Matilda, mentre le parole di prima erano tratte da Si diventa sentimentali di Caterina Zanzi, un racconto tratto da un libro che si intitola Quello che mangiamo, collana Il Post Cose spiegate bene, uscito per Iperborea, dove si raccontano in tante forme diverse il proprio rapporto col cibo, con anche tutta una serie di informazioni molto importanti e approfondite. E poi ci sono anche dei racconti, fra cui quello che vi ho letto di Caterina Zanzi. Camera Sud prosegue con i suoi 3 brani in fila. Noi ci sentiamo, come sempre spero, subito, subito dopo. Arrivo subito con la musica. Eccomi qua.
There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
thousand people in the street singing songs and a carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Better stop now. What's that sound? Everybody look what's going on.
In the shuffling madness of the locomotive breath runs the all-time loser headlong to his death. Oh, he feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Old Charlie stole the handle and the train, it won't stop going, no way to slow down. Oh. He sees his children jumping off at stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, it's crawling down the corridor on his hands and knees. Old Charlie stole the handle and the train, it won't stop going, no way to slow down. The silence howling catches angels as they fall. And the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible.
Through my window today, could have tripped out DC, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while, you're gonna be mine, I know it. We're doing it in style, 'cause I made my sunset. Do you remember when
Donovan con Sunshine Superman, prima di Donovan una versione acustica di Locomotive Breath di Jeff Rotal, e il primo dei tuoi brani invece era dei Buffalo Springfield con For What It's Worth. Camera Sud prosegue con un'altra cosa da leggere, tratto da Io e la mia bicicletta, racconti di Paul Fornell, usciti per un editore che si chiama Pagine al Vento. Quello che vi leggo è un raccontino, perché breve breve, che si intitola Rotondità. Il corpo umano, che ha rotondità tante graziose, fa poche cose rotonde. Certo, ci possiamo girare i pollici, ma questo non ci porta molto lontano. Andare in bicicletta significa fare dei cerchi. Bisogna pensarci quando pedaliamo, come un piccolo richiamo all'ordine. Il movimento delle gambe è circolare. Dobbiamo concedergli questa grazia e stare attenti a girare bene le pedivelle. I ciclisti lo percepiscono molto chiaramente, non appena il ritmo diminuisce, non appena la fatica vince, dicono di pedalare quadrato. Il ciclista è il giroscopio di se stesso. Non solo genera movimento, ma fabbrica anche equilibrio. Più gira in fretta le gambe, più quell'equilibrio appare armonioso. Sta mulinando. Mulinare in salita, ad esempio, significa essere attaccati a un filo di nylon che vi porterà fino in cima. L'equilibrio del ciclista è un equilibrio circolare. Se le ruote girano bene anche le gambe, e se girano bene le gambe, anche la testa funziona bene. Quando c'è qualcosa che non gira per il verso giusto, pedalo per risalire la filiera dell'equilibrio, per dare un colpetto al mio giroscopio. Poiché godo di una natura in fondo depressa, contro la quale costruisco bastioni e fortezze di buon umore e lavoro, la bicicletta è la mia metafora fondamentale, il modello del profondo. Fintanto che pedalo sono in equilibrio, fintanto che pedalo funziono bene. Costruirsi il desiderio di qualcosa che ci occorre significa fare opera di felicità umana. Il bisogno è una cosa imperiosa e oscura che definisce la dipendenza di un uomo dagli altri. Identificarlo e averne voglia significa potersi dire uomini. È questo il segreto della cultura, il segreto della cucina, il segreto della bontà e anche il segreto del minuscolo Fournel sulla sua bicicletta, nella vastità del paesaggio, miracolosamente in equilibrio sulle due ruote, che cerca di raggiungere la propria ombra. Lode a Will Coyote di Eugenio Finardi, per commentare le parole di prima, anche era di Paul Fournel. Io e la mia bicicletta è il titolo del libro, racconti usciti per Parole al Vento. Quello che vi ho letto era un racconto che si titolava Rotondità, che aveva a che fare in qualche modo col concetto del pedalare rotondo, delle ruote, eccetera, eccetera. Camera Sud chiude, ci si sente domenica prossima, ovviamente stesso orario, ovviamente stessa radio. Se volete informazioni sulla scaletta o altre cose, pagina Facebook Camera Sud Stazione Radio. Se invece volete riascoltare puntate precedenti, anche degli anni scorsi, potete andare a cercare i podcast di Radio Popolare o sul sito di Radio Popolare o sull'app di Radio Popolare. E l'appuntamento appunto con Camera Sud è confermato domenica prossima. Buon ascolto con i programmi di RP.